Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. È tornato Manlio Di Nucci. Ciao Manlio.
Ciao a tutti. Ciao.
Manlio, intanto ti chiedo un commento sulle elezioni europee. In Francia, in Germania, i partiti di opposizione crescono e mettono in difficoltà gli sciolti Macron. In Italia invece sembra venire fuori un voto in controtendenza con i bellicisti e i liberisti che consolidano il potere.
Ma sono un po' meno ottimista del quadro che tu dai. Cioè, innanzitutto, l'elezione, tipo la vostra situazione. Cioè, voi avete giocato una partita con carte truccate, va bene? Questo sia chiaro. Allora, cioè, io sinceramente ti devo dire, cioè io qui metto alla riflessione questa cosa. Ma diciamo, un movimento come il vostro, e che io ho votato scrivendo toscano nelle preferenze, va bene, che io ho votato, ma che è stato defraudato, insomma, di possibilità che avrebbe potuto avere. E gli è stato sbarrato, specie a te, qualunque accesso. Qui vai a giocare una partita a un tavolo che sai che tanto davanti c'hai un baro che ha truccato le carte. A questo punto io non sono un astensionista di principio, ovvio, ma non ritengo neppure che ogni volta uno si debba sentire obbligato a giocare sempre le proprie carte per poi finire con una minima percentuale e quindi qualcosa che non è incoraggiante anche per chi ha votato la vostra lista. Parliamoci chiaro, ma com'è così bassi? È chiaro così bassi perché la partita è truccata, semplicemente. Per cui la mia idea è questa: non sentirsi obbligati a giocare la partita sempre e in ogni situazione. C'è momento e momento, ci sono le politiche, ci può essere un'elezione in un grosso centro importante dove merita esserci, per esempio, per mettere perlomeno un consigliere comunale in qualche comune che effettivamente è importante, ecco, cose di questo tipo. Quindi io parto da questo approccio. Poi l'altra cosa che secondo me dobbiamo tenere presente è che tutti hanno ammesso il crescente astensionismo e sotto questo termine c'è sempre un significato negativo. Chi sono gli astensionisti? Sono gente che non si interessa di politica. Quindi astensionismo uguale qualunquismo. Non è vero, non è vero. Ora, che ci sia effettivamente una porzione, che io non so quantificare perché non abbiamo le statistiche, che effettivamente non va a votare perché si, come dire, disinteressa della politica, ci sta. Ma non è vero che questi siano tutti. In che senso? Nel senso che io penso che la maggioranza, non ho i dati però, non ve lo posso dimostrare, ma io parlando con la gente ho colto che non vado a votare, come io altre volte non sono andato a votare perché non c'era nessuno sulla piazza che mi poteva dare quelle minime garanzie. Ebbene, è chiaro che io penso che una gran parte di quelli che non sono andati a votare non sono astensionisti nel senso generico, sono persone che capiscono qual è il gioco truccato, appunto.
Manlio, mi consenti una precisazione? Io volevo fare una. Siccome ho parlato proprio di questo
dimmi.
Ecco, io distinguerei chi, come tu dici, chi non vuole farsi prendere in giro da un sistema che ti propone un'alternanza fra uguali, da quelli che invece sostengono che l'astensione è l'unico metodo per abbattere il sistema.
No,
ecco, quelli,
no, no,
i secondi io li reputo dei cialtroni e pericolosi per le nostre battaglie. Chiusa
parentesi. Quello hai ragione, perfettamente ragione, preciso. Però nemmeno sentirsi obbligati a votare comunque o stare alle regole del gioco. Cioè questo è il punto. Quando ti trattano come hanno trattato voi, a un certo punto poteva anche starci, te lo vengo a dire dopo, io non sono intervenuto nel momento elettorale, e eravate impegnati, ho cercato di cercare di consigliare, di portarvi qualche voto, e questo è l'incoscienza, questo ho fatto. Ma devo dire, non sentirsi obbligati a tutti i costi, cioè io faccio politica, quindi io devo partecipare a tutti i momenti elettorali in qualsiasi modo, perché quando siamo arrivati a cose vergognose come sono quelle che sono avvenute, è chiaro che a un certo punto deve partire una denuncia esplicita. E poi ci sono altre cose, altre liste, e qui vorrei poi parlare un momento di Michele Santoro e compagni. Detto questo, allora, coloro che hanno avuto diritto al voto erano esattamente 47 milioni di italiani. Su questi 47 milioni, oltre il 49%, poco più del 49%, comunque sotto la metà, non è andata a votare. Il che vuol dire che oltre 23 milioni di italiani non sono andati a votare. E io penso, e ripeto, che su questi 23 milioni una buona parte non è andata a votare come atto di ribellione al sistema, perché sa che tanto le elezioni europee sono poi di per sé stesse una farsa, perché quel Parlamento europeo non conta assolutamente nulla in termini concreti, perché poi a decidere sono quelli della Commissione europea, i giochi sono fatti, cos'è l'Unione europea lo diremo anche più avanti, l'abbiamo ripetuto, scusatemi, fino alla noia qui, rispetto alla NATO e tutto il resto. Quindi rivolgersi a questa larga parte di italiani, questo è il punto, rivolgersi a questa parte di italiani, non accettare sempre le regole truccate. Ora il risultato ci conferma, lo dico, scusate gli schemi, ma insomma non possiamo andare in analisi talmente precise. Intanto c'è stato un ribaltamento interno alla destra, no? E la cosa è significativa. Cioè, in poche parole, la Meloni 5 anni fa alle europee, la Meloni intendendo ovviamente il suo partito, aveva il 6% ed è passata al 29%. Salvini invece 5 anni fa aveva il 34% ed è crollato al 9%. La New York Times ha pubblicato ora un articolo sull'eccezionale exploit della Meloni, che indubbiamente c'ha un bel cervello, è capace molto molto bene di fare politica, riconosciamolo. E quindi ha detto, quando è venuto fuori il nome della Meloni, riporto le parole del New York Times, è circolato un brivido, dicono, un brivido in Europa. Perché? Perché la Meloni è sovranista. Allora si diceva, no, è sovranista la Meloni contesta l'Unione Europea e altro. Ma dopo, appena la Meloni ha cominciato a muoversi, ha subito rassicurato tutti, anzi è servita da modello, dice il New York Times. Ad esempio, in Francia la Le Pen hanno avuto una valanga di voti grazie alla politica fatta da chi era prima al governo, ovvio, e allora ecco la grossa affermazione. Ma al momento la Le Pen prima era esplicitamente sovranista, mettiamo fra virgolette, cioè giustamente, su posizioni giuste di difesa della sovranità nazionale, contraria ad essere una colonia degli Stati Uniti d'America, della NATO e di tutto il resto. Ora dice, sta passando a toni molto più smorzati. Allora, quando io ho parlato con persone varie e gli ho detto, ma insomma, la Meloni, ritorniamo in casa nostra, ha guadagnato un sacco di voti con tirate giuste, però, quando diceva, attenzione, non siamo i servi sciocchi, io l'ho messo anche su grand'angolo, no, su BioBlu, proprio le sue parole testuali, non siamo i servi sciocchi di interessi altrui, e poi diceva a Biden, te ci guadagni dalle sanzioni alla Russia, ma noi le dobbiamo rifiutare perché le paghiamo noi. Bellissimo! E io in questo caso, diciamo, sono d'accordo con la Meloni, bisogna avere il coraggio di dirlo, su quelle posizioni. Ma subito dopo è stato ribaltato tutto. Quindi, crudamente, secondo me, in Italia, perlomeno, abbiamo, ma in modo anche trasversale in Europa, abbiamo il partito americano, tanto per definirlo con una con le parole che usava Cossiga, vi ricordate? Partito americano, in cui c'è stato un rafforzamento con queste elezioni in cui ha votato però meno della metà degli aventi diritto. C'è stato un rafforzamento delle ali di sinistra e di destra del partito americano, perché anche il PD è riuscito a guadagnare, e un indebolimento di altri settori. Ora non andiamo nei particolari. Questo è il quadro. Quindi il problema centrale è vedere, per esempio, la Le Pen, una volta che andasse al governo, cosa farebbe? Cioè, i mirage 2000 che Macron si è impegnato a fornire all'Ucraina, aerei da attacco nucleare, glieli darebbe lo stesso da Le Pen, proseguendo questa politica suicida per l'Europa e non solo per il mondo? Oppure avrebbe un momento di dire, oh, un momento, no, queste armi non le possiamo fornire, e così via. Cioè, queste sono le domande. Stiamo attenti alle definizioni. Poi, se mi permetti, vorrei finire non con una polemica interna, questo sia chiaro, ma a un certo punto, voi avete presentato il programma più coerente, insomma, perché siete voi, più coerente e onesto, chiaro e fondato su analisi ben precise, fatti, non chiacchiere. Ma chissà perché, ogni volta che si muove un settore pericoloso, nel senso che individua le questioni centrali, tipo non vogliamo la guerra alla Russia, viceversa, aboliamo le sanzioni, viceversa, creiamo un altro tipo di Europa, rifiutiamo la NATO e così via, chissà perché cominciano a sorgere gruppi che richiamano su di sé l'attenzione, quindi i voti di chi pensa di votare contro la guerra. Bene, nelle elezioni politiche mi ricordo un certo paragone che venne fuori con la bella pensata, appunto, Italexit, no? E come Brexit, ce ne andiamo via dall'Unione Europea. Io già allora criticavo questa cosa, perché dicendo, sì, è una parte giusta, va bene, io condivido, ma attenzione, perché 23... Attenzione, e dice, ma Di Nucci mi sta a ripetere le stesse cose, direte ora me ne vado. No, le devo ripetere. 23 dei 27 paesi dell'Unione Europea sono membri della NATO, e la NATO è a tutti i livelli sotto comando statunitense. Allora qui è il punto, non abbiamo in Europa una politica estera autonoma, viceversa. Abbiamo una NATO che ha lavorato costantemente, metodicamente, sotto l'input dei grandi interessi delle cupole del potere vere, perché attenzione, se voi andate a vedere i leader europei, e guardate non solo la von der Leyen, ma la von der Leyen si forma praticamente dove? Negli Stati Uniti d'America. E Macron, andatevi a leggere, io ne scrissi anni fa, Macron viene a un certo punto scoperto come uno che, su cui puntare, cioè in poche parole, e allora viene chiamato da chi? Alla banca dei Rothschild. Macron inizia alla banca dei Rothschild, addirittura ci sono testimonianze che gli mettono, dato che fa una folgorante carriera alla banca dei Rothschild, perché fa affari colossali, poi si scopre che gli mettono nelle mani affari già conclusi, però che lui poi firma e quindi si fa una fama. Venendo fuori gli creano un partito ad hoc, un, come dire, invece che Instant Book, creano l'Instant Party per lui e vince. Ma Macron è uomo dei Rothschild, è uomo dei grandi poteri del gotha finanziario mondiale. Quindi sono questi falsi leader europei. L'unico leader che ha mantenuto, riconosciamolo, una dirittura precisa è Orban. Orban sì, Orban ha mantenuto una dirittura precisa. Ha rifiutato, per esempio, di fornire armi all'Ucraina. Riceve, finché non sarà troncato l'ultimo gasdotto attraverso i Balcani, lo sapete, riceve gas russo, quindi si rifiuta di seguire questa politica di guerra fino a un certo punto anche lui, perché poi all'interno c'è una forte opposizione. Allora, nel momento in cui bisognerebbe costituire un fronte, ecco, chissà come, di incanto, cominciano a venire fuori persone e personaggi che richiamano su di sé l'attenzione. Paragone lo fece in un primo momento, poi rapidamente, come avete visto, ha abbandonato Italexit perché era troppo poi impegnativo, via via, non so dove mi è finito. Personalmente non mi interessa niente di questo, non sto facendo polemiche politiche. Lo stesso è Michele Santoro, lasciamo la sua biografia di quando faceva l'accusatore di Berlusconi implacabile e la mattina ai bar i commenti che si sentivano, ma ieri sera gliel'ha cantata, intervistò anche il cuoco di Berlusconi, poi Berlusconi se lo comprò, lo portò a Mediaset, poi vari trascorsi, poi ritorna alla Rai, ma cominciano i problemi, allora va lì e canta Bella Ciao, bellissimo, anzi direi stomachevole, se mi permettete, parliamoci chiaro. Allora, lui ha espresso una posizione precisa, per cui io insisto, e l'ho già detto anche a Francesco già dall'inizio, ma non credo che Francesco poi dirai qualcosa, ovvio, e occorre un fronte, ma il fronte ovvio con chi cosa, su quali punti, è il fronte con chi cerca l'applicazione reale della nostra Costituzione, l'articolo 11, la nostra sovranità nazionale e quindi il rifiuto di essere una colonia degli Stati Uniti d'America tramite la NATO. Allora, in poche parole, mi sono chiesto questo. Cioè, qual è la politica di Santoro? Ha messo insieme un maxi programma dove c'era dentro tutto, ambientalisti, tutto e le poteva raccogliere voti. Ha messo dentro personaggi più o meno noti che potevano portare voti, eccetera. Ha fatto questo grande schieramento e ha preso ovviamente, ovvio, più di voi, ma non è riuscito a passare. Ma non mi interessa ora questo fatto, mi interessa un punto solo. Allora, un movimento come quello di Santoro poteva essere un referente per un fronte? Ahimè, dalle posizioni che lui ha preso, no, diciamolo chiaramente. Purtroppo la situazione è questa. Allora, voglio solo ricordarvi che lui ha fatto un'intervista che è riportata, virgolettata da Affari Italiani. Ora, Affari Italiani è una fonte seria. Le frasi virgolettate sono quelle che lui ha detto. Io le voglio leggere due frasi brevi per spiegare cosa voglio dire. Qualora Santoro dicesse: ma io queste cose non le ho mai dette, benissimo, anzi facciamo un dibattito a Visione TV con Santoro, ma temo che l'abbia dette, ovviamente. Allora, in questo momento, a una domanda, ma con la NATO, voi come siete messi? Volete uscire dalla NATO? E lui risponde in questo modo, cito, virgolette, Michele Santoro, campagna elettorale, no? In questo momento non possiamo rinunciare alla nostra difesa. In questo momento la NATO è necessaria. Per questo, quindi, per quanto, scusate, io sia favorevole in futuro a un superamento dell'alleanza, nel momento in cui c'è una guerra non possiamo disarmarci unilateralmente. Allora, Michele Santoro mi sta dicendo che dobbiamo restare a NATO perché la NATO ci difende. Ah, di fronte a chi? È chiaro, a un Putin che vuole attaccare l'Europa. Questo è chiaro. Allora, caro Santoro, non ci sto a questa visione. Ma non solo. Poi il futuro che prospetta, proprio realistico, no? Qui si cade nella demagogia, veramente, che non so, nemmeno un bambino minimamente informato può credere. Ritengo auspicabile, poi attenti ai cose, auspicabile in futuro che la Russia possa entrare in Europa. Bello, perché geograficamente la Russia è già parte dell'Europa, intende nell'Unione Europea. Sarebbe un sogno che spero si realizzi. In questo modo si potrebbe superare la NATO. Quindi, ma ora sarebbe sbagliato uscire dall'Alleanza Atlantica. Allora, per me, dico io, vi coinvolgo voi, non faccio parte del vostro partito. Francesco aveva tentato, ma insomma, dice, vieni a dare una mano, ha detto sì, d'accordo, ma insomma, varie cose mi impediscono, cioè mi sto concentrando nell'informazione, eccetera, non si può fare tutto. C'è poi anche l'anagrafe dentro, tutto il discorso, scusatemi, ma insomma, tenete conto di questo. Quindi d'accordo, dice, che mi vieni ora a raccontare, però fatto sta che qui siamo su posizioni diametralmente opposte. Questo sia chiaro. Non mi interessa il personaggio. Se uno mi dice resto nella NATO perché la NATO vi difende, tu dici il falso perché mi dici che la Russia ci aggredisce. E allora giustifichi tutto. Stop. Questo è il quadro, chiamiamolo, elettorale. Poi parliamo, poi direi, di quello che invece è la situazione internazionale, in particolare, secondo me bisogna dire qualcosa, il G7 che sta per iniziare e la reazione giusta della Russia all'avvicinamento di ulteriori armamenti nucleari ai suoi confini. Quindi non so se tu vuoi fare, chiamo in causa, insomma, una breve o lunga, come vuoi, riflessione su quanto ho espresso.
Io trovo molto sensate le tue analisi, specie con riferimento a Santoro, perché sai, noi siamo costretti a combattere con due mostri molto potenti. Uno è quello dei guru dell'astensione, no? Che vagheggiano del potere tramite, non so, l'aumento della consapevolezza universale, cioè queste atmosfere un po' New Age che alla fine lasciano il tempo che trovano. E poi gli altri sono quelli invece che occupano uno spazio politico per sporcarlo, come ha fatto Paragone alle politiche e come ha fatto Santoro adesso, che pretendeva di prendere i voti delle persone che non accettano più il dominio della NATO, validando l'idea che la NATO sia un rifugio sicuro per tutti noi. Quindi siamo davvero alla follia. E i voti di chi vuole la pace li ha chiesti pure Conte, che ha scritto pace nel simbolo, dopo aver passato tutto il tempo ad inviare armi in Ucraina e a tenere sulla sedia Draghi, l'uomo più bellicista, più guerrafondaio, il neocon più violento che esiste sulla scena europea. Quindi la situazione è questa. Io del voto di DSP non sono dispiaciuto, perché noi abbiamo preso Lo 0,75, stando in una circoscrizione sola, quella più difficile tra l'altro, quella centrale, Santoro era tutte le sere in televisione, a me non mi ha invitato neanche Tele Rocca Cannuccia, cioè non sono apparso neanche per un secondo su nessuna televisione nazionale e su nessuna locale, perché mi ha intervistato solo una TV toscana, tra l'altro accerchiato da 10 che mi andavano addosso, compreso quello di Santoro, che chiedeva sostegno per l'Ucraina. Per cui la situazione era questa. Ora, pensare che in queste condizioni noi potessimo prendere più dell'1%, mi pare verosimile, abbiamo superato pure quel pagliaccetto di De Luca, a dimostrazione del fatto che c'è un gruppo, per ora diciamo rinvenibile intorno all'1%, di gente che comunque sta con noi perché ha capito tutti gli aspetti di questa nostra battaglia. Per cui io sono convinto che la nostra posizione può solo crescere. Certo, abbiamo tanti nemici, abbiamo tante difficoltà, abbiamo tanti problemi, non abbiamo molto tempo, però sono convinto che abbiamo messo in piedi, diciamo, una dinamica partitica che non sarà più facilmente smontabile. Ci hanno azionato tutto contro di noi, gli infiltrati, il finto dissenso, gli astensionisti, quelli, gli svitati, i facinorosi, quelli che vedono gli alieni, quelli che vogliono la rivoluzione per finta, per poi legittimare la reazione violenta del potere, ci hanno fatto saltare, hanno azionato infiltrati interni al partito per provare a farci saltare dall'interno, ci hanno schedato, ci hanno minacciato, cioè, insomma, ora rimane solo un'operazione, gli rimane solo una carta, o ci accettano o provano l'ultima carta, ecco, insomma, però quella è una carta pericolosa che io non vi consiglio di provare, anche perché, insomma, poi non si sa certe operazioni dove portano. Va bene, Mario, parliamo un po' adesso, se non vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questa mia sintesi, parliamo un po' adesso della situazione della guerra, del G7, di quello che si muove nel potere profondo della NATO in relazione alla guerra in Ucraina, visto che aumentano le esercitazioni nucleari. Prego, Mario.
Sì, riguardo alla tua sintesi sono fondamentalmente d'accordo con te, insomma siamo in sintonia. Però ecco, la cosa da evitare è questa, parlo molto chiaramente, scusa, vi entro un po' in casa, un po' violentemente. Cioè non vorrei che qualcuno dice, ma chi sono? Si sono quelli che hanno preso una percentuale. No, stiamo attenti, questo è l'errore fondamentale che uno fa. Primo, l'hai spiegato te perché eravate in una circoscrizione che era indubbiamente la più difficile. Tra l'altro lì le percentuali dei votanti sono state maggiori, no? In questa circoscrizione rispetto, non so, al meridione, diciamo tradizionalmente si dice, ma perché ci sono le ragioni vere, invece dove sono state molto molto più basse. Ma bisogna capire questo, che in qualunque momento della storia, quando si sono mosse leve fondamentali, si sono aperte vie fondamentali che poi hanno portato a cambiamenti sostanziali nelle società, è chiaro che si sono mosse sempre delle minoranze, è inevitabile, è inevitabile. Tutto sta quindi non nel numero, tutto sta nella capacità di un numero inevitabilmente ristretto di avere chiaro cosa abbiamo davanti, avere chiara la possibilità che bisogna unirsi a tutti quelli a cui ci si può unire, però stiamo attenti, no? Una unità che ci porterebbe a negare i principi su cui noi basiamo tutto il nostro programma e la nostra lotta, non certo questo, l'abbiamo già chiarito. Questo è il punto. Quindi, d'accordo con te, ma assolutamente non c'è da uscire con per dire ma questi hanno vinto, hanno preso più di noi, no. Assolutamente no, perché va portato il discorso esattamente su quest'altro piano. Il piano generale è questo. La situazione è a questo punto decisamente molto molto più pericolosa di quella che c'era al momento della guerra fredda. Per quale ragione? Che a quel momento c'erano praticamente, diciamo, nel linguaggio tipico giornalistico due blocchi fondamentalmente: Stati Uniti, NATO, Unione Sovietica, Patto di Varsavia. Poi no, il mondo non era tutto lì perché c'erano i processi in corso di decolonizzazione, insomma, basti pensare a quello africano e tutto il resto, in cui c'erano dentro, ovviamente, c'erano dentro tutti questi elementi, la guerra del Vietnam, la crisi poi dei missili a Cuba e tutto il resto. Ma la situazione complessiva era più, come dire, di confronto pericolosissimo, infatti si diceva equilibrio del terrore perché era un confronto nucleare, ma ora è molto, io penso, più pericoloso perché l'Occidente, lo abbiamo già detto, ma ogni giorno ci sono prove, sta perdendo terreno, ogni giorno perdono in Africa, perdono sempre più. Il mondo si sta muovendo, abbiamo detto, le placche geopolitiche si stanno muovendo ed è un mondo multipolare che sta uscendo. Certo, non abbiamo soluzioni miracolistiche in mano, non c'è il paese guida, ma certo i punti fermi, quelli da appoggiare ci sono, tipo la Russia. La Russia, dove si deve appoggiare la Russia in una situazione chiaramente difficile per loro. E come? Perché davanti non hanno l'Ucraina, hanno la NATO e non solo, hanno i G7, hanno l'Unione Europea. Quindi questo è il fatto. Ma ora si passa ad atti ancora più gravi. E cioè, in Ucraina stanno subendo continue sconfitte e arretramenti. Perché la Russia, partendo come partita, io avevo e conservo dei dubbi sul modo con cui loro hanno iniziato le operazioni, ma non faccio lo stratega da tavolino. Fatto sta che poi la Russia ha dimostrato quello che si vede, cioè non ha aggredito nessuno, è intervenuta perché c'era in atto un inizio di genocidio della popolazione russa, che fra l'altro quella, non so, di Crimea, che prima apparteneva alla stessa Russia, poi fu in qualche modo come dire, ceduta da Khrushchev, vi ricordate, ma era in epoca sovietica, all'Ucraina, ma russa fino in fondo, e il Donbass è russo fino in fondo. Ma il gioco è più complesso, l'abbiamo detto, di quanto possa apparire. La NATO, i poteri forti, le cupole del potere hanno voluto la guerra perché quando hanno cominciato a vedere che si scollavano i loro centri di potere, hanno pensato, e questo è folle, che avevano una carta vincente, quella della superiorità militare. Ora hanno puntato quindi sull'Ucraina e ora l'Ucraina lì si sta sgretolando, ci sono contraddizioni fortissime interne. E quindi cosa sta avvenendo? Che a questo punto si passa a una fase ancora più pericolosa, e cioè che non la NATO in quanto tale, ma questo è un infringimento, cioè la NATO in quanto tale non interviene perché l'Ucraina non è ancora membro della NATO, ma di fatto è membro della NATO. Di fatto, non so, atti come quello dell'attacco terroristico alla sala dei concerti a Mosca, atti come quello del tentato attacco a un radar di allerta precoce russo fatto a una distanza di 1800 chilometri dal confine, non possono essere stati compiuti dall'Ucraina, perché per compiere un'azione di questo tipo non basta solo premere il bottone per lanciare un missile o un drone. Questo lo possono fare, sì, formalmente gli ucraini. Premo il bottone, ecco è partito il drone ucraino. No, perché quel drone, quel missile ha bisogno di una rete militare satellitare che lo guidi sull'obiettivo, che gli individui le misure di difesa che il paese attaccato sta mettendo in atto. Quindi solo questo apparato può garantire questo. Quindi quel drone, quel missile, è un drone, un missile statunitense NATO, è un attacco diretto alla Russia. Allora, ho sentito dei pareri incredibili, cioè in un dibattito a cui ho partecipato mi sono sentito un dotto analista, no, meglio che analista, opinionista, che dire, sostenere che ormai tanto le armi nucleari permettono dopo tutto un equilibrio, quindi più paesi hanno armi nucleari, meglio. Questa è la sua opinione, questa è la sua opinione. La realtà è questa. La gente non si gente intendendo, insomma, le persone comuni che non sono tanto addentro a questi meccanismi, sentono che è stato colpito, hanno tentato di colpire poi, perché non è che ci siano riusciti, ma comunque l'atto è stato gravissimo. Sembra in due fasi avvenuto questo attacco, un radar di allerta precoce, ma è uno. Persona comune dice allerta precoce, ma che cosa vuol dire? Boh, ci può arrivare a senso, ma non si rende conto. Bene. Bene, questi radar interni alla Russia, non sono sul confine interno alla Russia, ti vedono a 10.000-15.000 km di distanza. Allora, perché? Perché in caso di attacco nucleare, il cosiddetto primo colpo, first strike nucleare. Il primo colpo deve arrivare dove? Ad accecare il nemico. Cioè gli devi togliere la visione, e la visione che il nemico ha è via radar, sono radar di quel tipo che abbiamo detto, di allerta precoce, nel senso che se a un certo punto, bombardieri o anche missili strategici intercontinentali, a un certo punto partono. Si tratta di appurare in tempi rapidissimi se è un falso attacco, se è un'esercitazione, se è un errore tecnico, qualunque cosa, per evitare. E poi dopo decidere l'attacco, il contrattacco. Allora, cercare di colpire o comunque sperimentare, testare un colpo a quei radar vuol dire testare la capacità della NATO di accecare la Russia. Allora, Vladimir Putin ha parlato chiarissimamente. Vi prego di andarvi a leggere le sue parole, cioè non sono avvertimenti nel senso state attenti perché noi facciamo sul serio, frasi buttate lì. No, no, di nuovo linea rossa incandescente. Cioè, lui mette state minacciando la sicurezza interna della Russia. Ancora più pericolose, attenzione, sono le armi a raggio detto intermedio. Vi ricordate c'era un trattato che fu fatto e firmato da Reagan e Gorbaciov, che cancellò la categoria dei missili a raggio intermedio, che arrivano, diciamo, a un massimo 500, arrivano a 1.500 km. Allora, con questo trattato, che fu l'unico trattato che abbia funzionato, nel senso l'unica cancellazione di un trattato che abbia funzionato, furono eliminati i missili che erano a comito. Vi ricordate, avevamo oltre 100 missili da crociera statunitensi a comito da attacco nucleare, i missili SS-20 balistici dell'Unione Sovietica e lo stesso una categoria di missili, i Pershing 2, che erano missili invece balistici a raggio intermedio schierati in Germania. Bene, qui fu cancellata la categoria dei missili. Che cosa è capitato dopo? Per farla in breve, gli Stati Uniti poi hanno cancellato il trattato, semplice, per avere le mani libere a riportare in Europa missili a raggio intermedio. Allora, ho già fatto un esempio e lo ripeto, mi scuserete, non andiamo su questioni tecniche che poi ci ingarbugliano, cioè l'esempio è presto fatto. Voi avete una persona che sapete ha un atteggiamento minaccioso verso di voi, ma questa persona ha in mano una pistola, quindi attenzione, però è a un chilometro di distanza. A questo punto lo tenete d'occhio, appunto con radar di allerta precoce, ma non è un pericolo. Un pericolo è quel tiratore, quello sniper, il tiratore scelto che è a un chilometro, a 1000 metri, e a 1000 metri un fucile di quel tipo può uccidervi. Ma se a un certo punto la persona che c'è la pistola in mano da 1000 metri arriva a 10 metri da voi, non fa differenza. Il proiettile di quella pistola è letale come il proiettile di un fucile da 1000 metri. Ecco l'esempio. Cioè i missili a raggio intermedio che Stati Uniti, NATO stanno avvicinando al territorio russo sono altrettante pistole con la pallottola nucleare in canna puntate sulla Russia. Immaginate, rovesciamo un momento lo scenario, se la Russia andasse a mettere, non so, in Messico missili analoghi puntati su New York, Washington, cosa accadrebbe? Oppure mettesse navi in navigazione come sono quelle che mandano nel Baltico con missili cosiddetti di difesa quando sono sempre a raggio intermedio ma possono essere armati per un attacco nucleare e la Russia andasse a farli girare nel Golfo del Messico. Saremo alla terza guerra mondiale a questo punto, no? Cioè, no, ma ci siamo abituati talmente, ci hanno abituato, in generale, all'idea che gli Stati Uniti possono fare tutto quello che vogliono, quindi vengono a metterceli qui. Allora, ora, peggio che mai, Macron appunto ha promesso i Mirage 2000. Altri paesi, con il nulla osta degli Stati Uniti, hanno promesso di fornire all'Ucraina F-16. A questo punto, per la Russia, le basi da cui partono queste aeree sono basi che minacciano la Russia, quindi automaticamente si può dire il conflitto si allarga. Qui si sta sottovalutando la situazione in cui ogni paese si troverebbe, qui non è la Russia, ma ogni paese sottoposto a una tale minaccia predisporrebbe difese di questo tipo. Per di più, chi ci fa un risolino sopra e dice, guardate bene i titoli del mainstream, di nuovo minacce di Putin. Ah, Putin minaccia. Esempio della pistola. Vi si è avvicinato uno a 10 metri, vi punta la pistola. E voi dite, attento, attento perché anch'io ti posso colpire prima. Attenzione, morale, poi il giorno dopo i giornali, che voi minacciate quello. Questo è il discorso. Ma qui si gioca col fuoco nucleare. Non si capisce cosa possa avvenire, perché mentre il missile che parte da intercontinentale lascia sempre un certo margine, non tanto, ma diciamo un 10-15 minuti agli organi, massimi organi dirigenti di un paese di prendere la decisione su che fare, il missile a raggio intermedio avvicinato, per esempio se schierato nelle repubbliche baltiche, non lascia tempo materiale di decisione. Attenzione, non è un film di fantascienza, è la realtà in cui ci hanno portato. Non lascia tempo di decisione, perché sono missili che in un minuto, due minuti colpiscono e fanno sparire, non so, San Pietroburgo dalla faccia della terra. Allora, la risposta russa non può che essere affidata a sistemi automatici, e ce l'hanno, che calcolano in infinitesima parte, dico, di tempo, calcolano tutte le opzioni e decidono il lancio per salvare la vita alla nazione. Siamo a questo livello, la guerra, eppure della guerra nucleare qui non ne parla. Beh, nessuno. E dovremmo essere nelle piazze, perché perlomeno manca la coscienza politica, ci restasse l'istinto di sopravvivenza tipico del mondo animale. Sono riusciti purtroppo ad eliminare. Quadro finale politico che viene dal G7. Allora, noi vediamo vari fenomeni. Per esempio, facciamo Palestina. Allora, il doppio gioco degli Stati Uniti, fanno il gioco, in inglese si dice bad cop, good cop, cioè lo trovate anche nei film, poliziotto cattivo e quello buono. Il poliziotto cattivo è Netanyahu, il poliziotto buono è Biden, no? E questo è il gioco. Biden continua a fornire armi di tutti i tipi, eccetera, ora però ha presentato un programma di pace, niente meno di cessate il fuoco. È stato anche approvato al Consiglio di sicurezza in un gioco complesso, anche ovvio, da Russia e Cina, ma il gioco è complesso, non è un piano di pace, certo, quello presentato da Biden. Però fatto sta che andate a vedere i paesi che riconoscono la Palestina come Stato, perché sono 77 anni che le Nazioni Unite hanno deciso che la Palestina deve essere uno Stato accanto a quello ebraico, che ha usurpato buona parte o il tutto del territorio su cui si trova, ma comunque due Stati. Bene, 77 anni, tutto quello che hanno subito. Ora però, la Palestina è, come osservatore, ma è pur sempre come Stato, nell'Assemblea delle Nazioni Unite. E poi è riconosciuta dalla maggioranza dei paesi del mondo. Chi non lo riconosce restano l'Occidente, appunto il G7, c'è in poche parole, questi non lo riconoscono. E continua il genocidio. Ora, in questa situazione entra la Meloni col G7 in un gioco che è chiarissimo, cioè i centri di gravità oggi decisionali del mondo non sono più dove erano un tempo, sì, sono anche lì, ma non sono più unicamente lì, cioè intendo a Washington, ma sono nelle varie capitali. Il dollaro, lo sapete, sta perdendo terreno. E se gli crolla il dollaro, gli crolla tutto l'apparato loro dello sfruttamento economico basato sul potere finanziario che hanno nelle mani. Ma il meccanismo è in corso. Per questo la Cina è temuta, non solo da un punto di vista militare, perché si sta armando, perché gli stessi missili che mettono qui in Europa glieli vanno a mettere a ridosso del territorio cinese, quindi è ovvio che loro stiano facendo come la Russia, ma poi è temuta soprattutto per la sua capacità economica, queste che gli Stati Uniti non possono assolutamente affrontare con gli strumenti. Quindi non sono più la prima potenza del mondo che fino a non molto tempo fa dettava legge. Allora, i centri di gravità ora sono diversi nel mondo. Il mondo multipolare si sta affermando, dentro poi ci sono tantissime questioni, a partire da quella sociale, poi, perché si può essere sovrani e indipendenti, ma poi all'interno di questo paese indipendente e sovrano chi è che ha il potere? È mica tanto semplice. Però siamo in un tornante storico in rapido sviluppo. Ora cosa fa la Meloni? Ti fa un G7 che non è l'usuale G7 in punto. Vi ricordate che si tiene giovedì, venerdì e sabato, ma si vedrà arrivare niente meno che Biden, poi il primo ministro canadese, poi naturalmente Macron e per la Francia, Scholz dalla Germania e poi altri. Intanto i G7 abbiamo Stati Uniti, Canada, quindi Nord America, poi abbiamo la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e l'Italia. Allora, sei paesi del G7 sono esattamente le maggiori potenze della NATO. Quindi quando si dice G7 si dice il blocco di potere in cui la NATO è il braccio armato, ma poi c'è il G7 che ha altre armi, soprattutto le armi finanziarie. Poi naturalmente c'è il Giappone che è esattamente la maggiore potenza che in Asia orientale si va a contrapporre alla Cina, no? Confermando quanto abbiamo detto. E poi i rappresentanti dell'Unione Europea. Chi? La Ursula von der Leyen, ne abbiamo già parlato, formatasi nelle scuole statunitensi, diciamo. Poi c'è il Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. E poi, attenzione, attenzione, Papa Francesco. E che cavolo, Papa Francesco. Portano Papa Francesco, perlomeno fino a stamani è confermato Papa Francesco. C'è poco da spremersi. Poi la memoria, cioè ricordiamo che quando lo chiamano a qualche conclave di questo tipo viene col discorso pace fratelli, però chiaramente un colpo al cerchio, una alla botte, la pace, la pace, la pace, i bisogni dell'umanità, sarà applaudito, gli darà la santa benedizione, non lo so. Io non so, è il mondo cattolico che fa, assiste. Gli va, però l'ha portato la Meloni, se ci va, però risulta che ci vanno, lo porta a dare la sua santa benedizione a questo conclave che è spacciato per una fucina di pace, mentre invece, attenti, c'è Zelensky che arriva. Zelensky arriva. E lo sapete Macron, nella conferenza stampa fatta con Biden, cosa ha annunciato? Che chiederà un'altra piccola somma da dare all'Ucraina, 50 altri 50 miliardi di euro da dare all'Ucraina, e Macron dice sono sicuro che gli altri membri del G7 accoglieranno questa nostra proposta, ma questo è sicuro, altri 50 miliardi che vengono dalle nostre tasche perché ci tagliano tutto, ci tagliano tutte le spese sociali. E quindi questo, e viene Zelensky ormai che era ormai un personaggio, un attore di secondo piano, lo ripescano, gli serve questo per ora. E poi attenzione, pericolosissima, guardate che la Meloni c'ha un bel cervello politico, eh? Cioè quando uno ha un avversario devi anche riconoscerne le qualità, e io personalmente le riconosco della Meloni. Chi ti va a invitare? Il premier appena eletto dell'India, cioè il Modi. Ma l'India è una delle maggiori potenze dei BRICS, attenzione, attenzione al gioco. E poi il presidente Lula dal Brasile, altro paese dei BRICS, quindi ti invita attenzione, in un vertice che decisamente e porterà l'impronta e le chiare dichiarazioni contro la Russia e contro la Cina, che violano il diritto internazionale, che aggrediscono, eccetera, le solite cose, ma ci portano dentro due paesi dei BRICS. Attenzione, perché il tentativo è quello di entrare dentro i BRICS e cercare di spaccare, perché i BRICS si sono allargati, vi ricordate, oggi ci sono centrato perfino ora da gennaio di quest'anno l'Iran e l'Arabia Saudita, paesi ostili, chiaramente ostili, ma con la politica diplomatica cinese, russa e di altri, sono riusciti a metterli dentro. Vuol dire che anche all'Arabia Saudita gli serve essere lì. Ebbene, ecco che c'è quest'altro tentativo, altro che vertice di pace. Questo G7 è un vertice di guerra in cui usano tutti gli strumenti. Da un lato riforniscono ancora di più i nazisti ucraini, perché chi ha il potere ha l'ideologia del suprematismo bianco. Attenzione, non stiamo ripetendo formulette, anche se ora abilmente stanno facendo marcia indietro, stanno un po' camuffando, ma c'è alla base, c'è questa cosa, c'è un odio antirusso viscerale, insomma, uno Zelensky che ha ordinato di mandare al macero 100 milioni di libri russi di tutti i tipi. No, cioè, rendiamoci conto della situazione in cui siamo, che perseguita le minoranze russe, come anche nei paesi baltici li stanno perseguitando, quindi vogliono la guerra a tutti i costi. Ecco perché la Russia resiste non solo per se stessa, direi, ma per tutti noi. Scusate, non è retorica. Tanto, Francesco, a noi 2 anni fa ci hanno messo il Corriere della Sera fra i putiniani d'Italia, no? E quindi siamo dichiaratamente, ma non siamo putiniani perché c'è simpatico Putin, assolutamente non è lì la base di partenza, perché la storia ci dice che se crolla la Russia non è qualcosa che cambia solo in quello scenario strategico per la Russia. Qui finiamo tutti in un nuovo Terzo Reich, che si chiamerà Quarto Reich nella sostanza, cioè si finisce tutti in una situazione in cui con le armi, con la repressione, chi ha il potere riuscirà ancora a mantenerlo per un periodo storico, e soprattutto poi chi è ormai talmente alle corde da giocare tutte le carte. E fra tutte le carte, ricordo ancora, non sto facendo, comprendetemi, dell'allarmismo, sono i fatti che parlano, ci sono le armi nucleari. Insomma, un Netanyahu che fa oggi il genocidio continuo a Gaza, lo vedete, ha in mano le armi nucleari. Chi ha il coraggio, direi, non si può dire coraggio, fra virgolette, chi ha il cinismo estremo di massacrare donne, bambini, facendo finta di combattere un movimento di Hamas, facendo finta di combatterlo, ebbene, domani ci metterebbe un minuto a decidere se messo in una certa situazione di usare le proprie armi nucleari. E noi ci spingono in prima linea, ci hanno distrutto ogni base di autonomia in una Europa che poteva avere un suo ruolo, ma in un modo molto diverso, come non è avvenuto. Quindi la battaglia è enorme. Allora, mantenere chiaro il quadro, e voi lo state facendo molto bene, per esempio la rivista che fai, no? Visione, quindi chiaro. Cioè, avere chiaro, non guardare tanto al numero quanto un numero anche piccolo che però si batte su precisi obiettivi, fa battaglia su tutti i campi in cui oggi si possa fare questo è, io penso, decisivo non solo per un'elezione o altro, è decisivo proprio per il nostro futuro, ma direi proprio per la nostra stessa vita. Questo è il quadro che in poche parole, forse direte, ma anche troppe, insomma, in poche parole vi volevo dire.
Maglio, io trovo le tue analisi sempre di una straordinaria lucidità, non solo io, ti faccio i miei migliori complimenti, insomma, per questa disamina che sottoscrivo, ti mando un forte abbraccio e ci aggiorniamo presto per commentare gli sviluppi. Grazie ancora a Maglio Di Nucci.
Anche a te, anche a te, anche a te. Ciao, ciao a tutti voi.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa importante intervista. Come sapete, Visione TV è un progetto libero che si regge solo grazie al vostro sostegno. Chi volesse aiutarci può farlo come sempre, donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Vi consiglio l'ultimo numero della nostra rivista Visione, un altro sguardo sul mondo, si chiama Torna allo spettro della guerra, ordinatelo sul nostro sito visioneeditore.it, è un pezzo imperdibile da leggere e studiare per capire la complessità del momento che stiamo vivendo, una chiave di lettura che per certi aspetti ricalca le analisi che ci ha proposto Maglio Di Nucci anche in questa intervista. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.